Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Chi sarà stato?
Tan 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 tan. Sarà la canzoncina dello spoiler che può essere riutilizzata.
Sì, esiste un unico suono standard.
Ho capito,
podcast.
Ma l'anteprima sembra Shadow, guarda.
È vero.
Quindi
è vero.
Spoiler sull'argomento di oggi.
L'argomento di oggi che sarà?
Saranno i detective.
I detective
che conosciamo, i detective che non conosciamo e...
I detective che conosciamo così e così.
Esatto.
E... Ma loro ci conoscono sicuro, perché
certo,
sono
perché
dei
sono
detective.
Quindi hanno dei dossier su di noi, certo.
Perfetto.
E a questo proposito, quindi, abbiamo... Abbiamo l'estremo piacere di avere con noi Giovanni Timpano, che è... colui che ha disegnato The Shadow Batman.
E non solo.
grazie per gli applausi.
Se ci fosse la Barozzi le chiederemo una biografia di Giovanni Timpano, ma non
comunque
possiamo.
Comunque la detective creare. Numero uno per ora è Gaia, che ha scoperto che ho l'allergia e ha portato i fazzoletti.
Esatto.
Che donna.
Detective o stalker?
Giovanni P. Timpano è un disegnatore con base a Pisa. Che...
Nascita Calabra, quindi anche lui ha conosciuto i cinema che non sono cinema.
La Calabria ricordiamo che
il
è
il cinema di Paola.
Certo. E la Calabria ricordiamo che è il numero uno negli ascolti, cioè noi facciamo il regno degli ascolti sulla Calabria.
Quindi tutti ciao zii, ciao cugini, ciao tutti.
Ciao Nduia, tutte queste cose qua. Giovanni Timpano, disegnatore con base a Pisa, ma una delle glorie italiane in quanto esportato in America. Trovate delle sue foto al New York Comic Con.
Come un insaccato qualsiasi.
esportato, certo. Un po' come le
Nduia, il pacco da giù.
La versione mettessimo delle linguine Alfredo, sì, pasta bolognese, questa cosa
qua. Il tricolore sbagliato che è l'Ungheria.
Storico disegnatore di personaggi storici, perché ha disegnato Shadow per anni e poi proprio per questo è stato scelto per creare l'incontro tra due dei più grandi detective della storia del fumetto americano, The Shadow e Batman, appunto. Nonché autore, co-creatore della serie Image Eclipse.
Di Detective c'ha un po' poco,
però.
Però insomma, dai, alla fine è la storia, per la storia intorno agli albini, a scoprire chi sono, il perché,
certo.
Tutto quanto.
Cioè sì, la detection la fa il lettore in quel caso. Eclipse che trovate Panini Comics, insomma, se lo volete comprare, godetene un po'.
Mentre di Shadow Batman, ci vuoi dire più che altro l'emozione nel momento in cui ti hanno detto...
C'è sempre la classica storiella da raccontare dietro. Tipo, stavo disegnando Eclipse, ero già alla seconda serie. Di solito tra una serie e l'altra c'è sempre un po' di pausa, sia per tirare su le idee, per studiare meglio ciò che verrà dopo e soprattutto per vedere i dati di vendita, per essere sicuri di continuare ad andare avanti. Questo però non l'ho detto io.
Il regno del preview.
Esatto. E tant'è che tra la prima e la seconda serie disegnai Green Hornet Lone Ranger. Stavo disegnando la seconda serie e sapevo che avrei avuto il classico buco appunto tra la seconda e la terza serie, però ancora non avevo idea di cosa avrei fatto. Mi contatta il mio vecchio editor della Dynamite e mi dice: avresti voglia di tornare su The Shadow? Ora sinceramente io su The Shadow avevo già detto tanto, abbastanza, alla fine quasi 4-5 anni di lavoro, centinaia di pagine.
Qui parentesi, le storie di The Shadow di Giovanni le trovate in un volume edito da
Cosmo,
sono
edite da una parte dalla Panini alla fine e poi un po' dalla Cosmo, che penso che prosegua la pubblicazione di questo materiale con una certa cadenza. E quindi tutto questo materiale per me era stato abbastanza a livello personale. Ho iniziato a disegnare Eclipse proprio per svoltare quella carriera lì. Quando poi mi contatta e mi dice: vorresti tornare su The Shadow? Io ho detto: no, guarda, io in questo momento sono su Eclipse e preferisco puntare su questo. Una settimana dopo mi riscrive proprio così, papale papale, mi dice: ok, se ti dicessi che è The Shadow Batman, che cosa mi diresti? E io gli dissi, e ho urletto la frase dove devo firmare. E così è stata molto semplice. Sono andato da Zack, io ho detto: guarda Zack, ti voglio bene tutto quanto, però tra il
Zack
secondo
è
di Eclipse, esatto, lo scrittore di Eclipse,
salutiamo tutti.
Assolutamente.
Sono per nome.
Sono il Peter Parker di questo podcast.
Sì, saluta.
E praticamente io ho detto: guarda, tra la seconda e la terza serie faremo una pausa più lunga del solito, perché appunto essendo una miniserie di sei numeri, quella di Shadow Batman meritava almeno 8-9 mesi di lavoro, quello che ci è voluto. Però lui è stato molto contento, perché diciamolo, una cosa del genere non poteva anche funzionare anche da traino allo stesso Eclipse, il fatto che poi il disegnatore abbia lavorato anche su Batman tra le altre cose. Quindi ecco, storia semplicissima.
E tra l'altro, dal momento in cui disegnavo Shadow Batman, in qualche modo sei stato anche associato in Italia.
Sì,
a Batman,
è una roba che
la copertina speciale.
Sì, esatto, è una roba che ancora oggi me la porto dietro in senso positivo. Ormai stanno per diventare quasi 2 anni da che è uscito, però è anche vero che italiani che lavorano su Batman sono stati e sono veramente... Ti può capitare di lavorare su una miniserie di un altro tipo dove appare Batman e per un attimo e finisce lì, ma un italiano che disegna effettivamente 6 numeri di Batman non capitava da un po', tant'è che appunto la Lion mi ha contattato per fare la copertina del 150 di Batman. E tutt'oggi comunque sia, soprattutto a livello privato, perché come lavoro continuo a portare avanti Eclipse, però la gente mi chiede Batman continuamente ed sono contento, perché disegnare Eclipse è il mio lavoro, e le commission tipo che uno fa su Batman o sulle blank cover sono una specie di sfogo, ecco, ogni tanto ci vuole, perché sono divertenti da fare.
E a questo proposito, visto che hai lavorato tanto su The Shadow alla fine non è un personaggio che qui in Italia lo conoscono in tanti. Noi ci siamo un po' documentati, abbiamo visto che nasce nel 1930 come sì. programma radiofonico.
Esatto.
Che veniva sì. detto da Orson Welles.
Poi tra l'altro c'era
la voce di Shadow, era Orson Welles. Quindi se avete presente la voce di Orson Welles,
non male. Sì, sì, è vero, in Italia non è un personaggio che ha avuto molta fortuna.
Io mi ricordo, l'ho conosciuto su quella rivista che era All American Comics,
sì.
in cui pubblicavano gli archi dei
ai tempi che uscì il film, forse
ai tempi che uscì
forse ai tempi di che uscì il film lo pubblicò la Magic Press in qualche spillatino o qualcosa del genere. Però no, non è un personaggio che ha avuto molta fortuna, perché è troppo radicato nella un tipo di cultura prettamente americana, che forse in Italia l'abbiamo saltata quella
sì,
parte pulp,
Phantom Strange,
sì,
Mandrake
qualcuno ce l'ha fatta,
poi fascismo, quindi un po' sono saltati,
esatto, però questi tipo Mandrake sono rimasti, The Phantom è rimasto, The Shadow ha avuto un po' meno fortuna, tant'è che per certi versi siamo passati direttamente a Batman, cioè saltando The Shadow, che fondamentalmente è la base su
certo,
cui si poggia Batman.
Ma infatti anche Batman quando nasce
pensa
comunque...
anche a Dick Tracy, per dire un altro investigatore, ha una galleria di villain che sono assolutamente
Gotham, weird bestie.
No, comunque quello che volevo provare a dire è che Batman in ogni caso prende forti ispirazioni comunque da The Shadow, anche se non sbaglio proprio lo stesso disegnatore di Batman diceva anche che si era un po'...
Sì, senza ombra di dubbio.
Ha fatto delle storie di Shadow? Kane forse ha fatto delle storie? Non lo so,
no, a livello fumettistico penso che parta dagli anni 70-80, prima erano libri, programmi radiofonici, anche film... E poi sì, tant'è che lo scrittore di Steve Orlando, lo scrittore di The Shadow Batman, quando ha ideato questa doppia miniserie, perché io ho disegnato Shadow Batman, edito dalla Dynamite e DC Comics, prima c'è stato Batman Shadow, edito dalla DC Comics e Dynamite, quindi c'è uno scambio delle due cose, però scritta dallo stesso Steve Orlando, sia la prima che la seconda, e quindi questa storia editoriale dei due personaggi, ovvero The Shadow che è un po' il padre putativo di Batman, è diventata la storia cioè la storia editoriale è diventata la storia all'interno del fumetto stesso, ovvero The Shadow è una specie di maestro di Batman, l'ha inserito nel background di Batman come una di quelle persone che quando Bruce Wayne era giovane ha avuto una serie di maestri in giro per il mondo, e The Shadow è stato
quindi
uno di questi.
Ricorderei una storia non ufficiale di Batman che fu creata al barrino da me, te, tu,
è vero,
ci volevo arrivare,
che è la mitica Batman anno zero
in condotta, esatto,
in cui Bruce Wayne abbandona le scuole
perché io, Tuono e Fede ci siamo chiesti, ma il liceo, la scuola, Bruce Wayne, perché noi abbiamo il Bruce Wayne che gli succede il dramma da bambino e poi saltiamo al Bruce Wayne ventenne, cioè ma una scuola l'avrà fatta nel frattempo, avrà imparato,
ce l'avrà avuto,
esatto, e quindi da lì Batman anno zero in condotta.
Beh, era ricco, secondo me,
cosa che noi diciamo comunque, perché prima o poi la dissi dovrà,
sì, è inutile, noi gli stiamo martellando
a regola. Sentito Gotham forse, no?
Ma Gotham in realtà poi a un certo punto salta anche Gotham,
sì, sì,
però serve un detective.
Esatto, un detective.
Scusate, mi piace.
Ma sarebbe bella una serie in cui c'ha tutti gli insegnanti di Batman con Shadow, Rachel Bull che fa il professore di educazione.
Io mi immagino la cosa quando c'è la riunione di quei professori, capito?
Sì,
e
capito.
Ci sono tutti intorno e il genitore deve andare. Esatto.
Va Alfred. Secondo me è miglior.
E Alfred che nella prima punta inizia il primo episodio con Alfred che va a parlare con il professore.
Secondo me è il miglior personaggio.
E gli porta una torta. Immagino che porta la torta classica che per imbonirsi i professori.
Tra l'altro, una domanda che mi sovviene, visto che tu disegni. Secondo te, come mai di Batman, almeno l'impressione che ho avuto io, è che è più famoso il disegnatore a momenti dello sceneggiatore? Cioè di solito il primo, cioè dei creatori di Batman, si nomina sempre chi l'ha disegnato, cioè c'è un motivo secondo te?
Non ne ho idea, è una roba anche un po' altalenante a seconda del periodo storico. Io da disegnatore vivo tantissimo questa cosa, è più importante il disegnatore e lo scrittore eccetera, quindi a seconda del periodo storico, abbiamo vissuto gli anni 90 dove il disegnatore era la cosa più importante e quindi è successo quello che è successo con il passaggio dei sette big alla creazione dell'image, la Marvel si impaurisce e quindi toglie potere ai disegnatori, incomincia a farli alternare nelle serie per evitare che venga associato il disegnatore ad una sola serie, tipo Eric Larsen sull'Uomo Ragno, tipo Jim Lee sugli X-Men. Quella cosa lì dopo gli anni 90 non doveva più succedere e quindi, non lo so, faccio un esempio preciso: Stuart Immonen passa da Capitan America all'Uomo Ragno a Star Wars continuamente, quindi non è collegata a una roba sola, e quindi c'è un'alternanza di questa cosa a livello storico continua. Ora, in quel caso lì non saprei proprio, ecco.
Ok, ma quindi Giovanni, tornando un attimo proprio alla figura di Batman, lui è un detective ma è anche un vigilante. I criminali lo vedono come, non lo so, il mostro di Gotham, perché sono
perché
proprio superstiziosi.
Sì, proprio nel primo numero c'è
la storia di Batman in cui non ci credono, cioè lui è una leggenda metropolitana.
Certo.
Tipo, dice proprio: io voglio il pipistrello stampato qua perché voglio che
strike fear in the hearts.
Esatto.
Un po' come il Batman che viveva a Isernia, non so se la sapete questa.
Chi è il Batman?
fermi tutti.
No, no, c'era un periodo che a quanto ho capito nel meraviglioso Molise c'era un tizio che girava vestito da Batman e combatteva i criminali.
C'è stato tutto un momento storico in cui il Molise non esisteva.
Quindi avevano bisogno di un Batman per riuscire a venire fuori.
Ma ora abbiamo scoperto che è come il Wakanda, sì, cioè è una patria ipertecnologica ricchissima d'Italia che è nascosta perché un giorno risolleverà le sorti di tutta Italia.
Ma quindi come fa Batman a coniugare questa figura del detective con la figura del vigilante?
Allora, lo vedo come una cosa da allora parlo da disegnatore, ok? Perché come lettore non ti saprei rispondere. Come disegnatore, detto papale, quando c'è Batman Detective vedi, disegni Bruce Wayne sent, con la maschera abbassata che sta al computerino che batte i tasti. esatto, una cosa tristissima. E c'ha un sacco di balloon sopra la testa con scritto tutti i suoi ragionamenti su perché arriva a quello, ok?
Ma proprio in The Shadow Batman ci sono...
Esattamente, perché cioè, voglio farvi passare la roba attraverso il mio filtro da disegnatore, quindi quello è il momento dello scrittore, ok? Quello è il momento dello scrittore dove veramente io disegno un Batman al computer e lui fa tutti i ragionamenti. Cioè non è che io vado con le cose, il piccolo chimico, non è che io vado su Google Image a cercare reference di inquadrature di detective che fanno col mignolo.
Però un po' CSI, sai, che si leva gli occhiali tipo Orazio
Piena. Sì, cose del genere. Poi arriva la parte del vigilante e lì arrivo io, ecco. E lì invece il disegnatore, cioè ecco, parlando di sceneggiatura di pagina di Batman Detective fittissima, di quello che dice e anche delle sue pose. Sceneggiatura di due pagine di Batman che mena, non c'è scritto niente, c'è scritto Batman mena. E quindi per certi versi si capisce anche il bilanciamento tra il lavoro di disegnatore e di scrittore, che bilancia bene il lavoro di Batman, di detective e vigilante. Ecco, proprio differenza netta vista da me che non sono un tuttologo di Batman, ma che sono un disegnatore, quindi ecco.
Sono un umile disegnatore di quartiere.
Esattamente.
La serie bellissima che era GCPD, Gotham City Police Department.
Quello di Brubaker, Brubaker o Rucca, o tutte
e due. Prima Rucca e poi Brubaker, mi sembra.
Però no, è tutto questo per arrivare a dire no.
Questo per arrivare a dire che era proprio la serie di...
Sì, mi ricordo, so anche che forse il disegnatore era Michael Perkins o qualcosa, quegli stili lì, gli stessi team di Capitan America, sì, dopo, sì, alla fine, sì, sì. Quindi sì, sì, so che è molto bello, è vero.
E, però parliamo anche dell'altro lato, secondo me, cioè se da un lato c'è un detective, un vigilante, dall'altro lato a volte ci sono stati dei criminali, quasi dei gangster che andavano appunto a sovvertire l'ordine. E dall'altro c'erano dei pazzi megalomani, non lo so, cioè tra i vari cattivi di Batman che poi sono molto caratteristici.
Poi è bellissimo perché è l'unico mondo in cui uno che si chiama Falcone è la mafia. Cioè è geniale.
Chi l'avrebbe mai detto?
Chi l'avrebbe mai detto?
E va bene, a parte i mega complotti della mafia su Batman,
Carmine Falcone.
Insomma, c'è un villain che...
Allora, da ragazzo cresciuto negli anni, coi fumetti degli anni 90, graficamente mi piace tanto Bane da disegnare, perché è proprio, cioè da disegnatore vorrei disegnarlo tanto, uno così grosso, uno che mena così forte, anche perché, diciamolo, non è che sono un disegnatore di nicchia che si fa tante fisime o chissà che, cioè
Batman che torna da alto, da alto, gli dice com'è andata oggi, lui dice è andata bene.
Ottima, veramente ottima. Ecco,
non vedi la PowerPoint, la scopre, poi sa poco.
Ha scoperto anche stavolta dove ci riuscì.
Sì,
poi mi piace. Mi piace molto lo Spaventapasseri, sempre a livello grafico, e soprattutto post i videogiochi di Arkham. Mm-hmm. Non so se è una cosa che nasce lì, però a me la roba delle siringhe sulle dita è una figata pazzesca. E io credo sia nata dal videogioco in poi, quindi chi ha fatto il character design dello Spaventapasseri da Arkham in poi ha avuto un'idea geniale, quella delle siringhe al posto delle dita. Quindi,
character design che tu ami tantissimo.
Esatto, abbiamo parlato prima la mia parte preferita nel fumetto. E vabbè, il Joker, non è che non ne voglio parlare, però poi bisogna dire quale Joker, perché del Joker, quando parli del Joker, sia che parli di fumetti che parli di film, devi anche specificare, quindi...
Qual è il Joker preferito?
Ledger, Ed Ledger nei film.
Sì, abbiamo chiesto nella prima puntata.
Sì, assolutamente.
Adesso siamo in parità.
Ma nel frattempo è arrivata, vogliamo fare una domanda, è arrivata Luisa Barozzi, che ricordiamo dalla puntata precedente, è la non nerd, cioè una persona normale che noi chiamiamo a rispondere a cose nerd nella cosa. Per cui vorrei chiedere anche a Luisa qual è il suo Joker preferito. Ora lei risponde. Risico.
Il mio Joker preferito.
Preferisci Joker da tavolo o Joker di
no, mio Dio, non te li metto, no, gli applausi, no, stavolta.
No. Ma gli applausi sono su
Gary. Secondo me questa meritava, invece.
Allora lo mettiamo, solo perché ce lo dice Giovanni.
Grazie che mi avete fatto prendere tempo per pensare a tutti i Joker che ci sono e scegliere quello che secondo me è il migliore. Sicuramente quello che ha detto lui.
Grazie. L'applauso lo faccio io a me stesso, ovviamente.
Che è?
Heath Ledger.
Oh, è quello.
Perché a te ti piacciono i figli? Cioè,
vero, fondamentalmente per quello. Beh, comunque a proposito di Joker, in realtà io volevo ritornare, perché a me il Joker invece garba tantissimo, e diciamo che mi ha sempre colpito quella risata finale di The Killing Joke, in cui appunto si nota quasi che il Batman non è proprio l'eroe per eccellenza, il dio con un difettino tipo Superman, non lo so, ora chiedo scusa perché magari ho banalizzato Superman, però... cioè appunto si vede che appunto è quasi un antieroe, appunto una persona.
Allora
che...
io faccio parte di quella schiera di persone che pensa che Batman è pazzo, ok? Che ha grossi problemi, che è uno schizofrenico, che se esiste tutta quella schiera di nemici a Gotham City è anche colpa sua, perché è uno che ha dato il via a una follia, cioè nel senso... sarebbe fondamentalmente da rinchiudere Bruce Wayne, tant'è che se ne parlava prima di iniziare, che quando io disegno Batman e quando io disegno Bruce Wayne le differenze le enfatizzo in una determinata maniera. Bruce Wayne ha un viso, ha una forma del viso ben precisa quando la disegno, ha un'età ben precisa che può essere intorno ai 35-38 anni. Quando disegno Batman, la porzione di maschera che lascio libera, che ho lasciato libera sotto appunto quella che va dal naso al mento, è quello di un 45-50enne molto più imbalzito, molto più grosso, con la barbetta, un viso più stanco che casca, con più rughe, proprio perché tendo così a enfatizzare la schizofrenia del personaggio e quindi questa differenza netta tra la maschera che è Bruce Wayne e il Batman stesso. E, se ci fosse un film sul mio Batman sarebbero due attori diversi, quello sotto la maschera e quello che fa Bruce Wayne, non sarebbero neanche lo stesso, perché sono troppo diversi, e questo per far capire che ecco sì, per me non c'è tutto questo rosa e fiore.
Storie, questo lo dico per gli ascoltatori, più belle, ma in realtà è una delle storie di cui non si parla tanto di Batman, che era in Legends of the Dark Knight, che è una storia su quattro numeri di Brian Talbot,
okay.
Si chiama Mask.
Non me lo ricordo.
In cui lui a un certo punto si sveglia ed è in un ospedale psichiatrico.
Ecco.
Ed è stato proprio preso dalla strada con questo costumino tutto fatto di sacchetti, stracci, eccetera. E è in un ospedale psichiatrico in cui il dottore gli spiega: guarda, Bruce, te hai avuto un esaurimento nervoso, sei impazzito fin da quando eri giovane, vivi per strada a Gotham, e gli comincia a dire che tutte le avventure che lui ha vissuto come Batman testa. Erano tutte assolutamente nella sua testa.
Bellissimo, giustissimo.
Anche perché uno che si veste da sorcio volante.
E Talbot è abbastanza bravo da farti credere che possa quasi essere un Elseworld per un po'
ecco,
di tempo.
Ma... quanto è vicina a quella storia di Buffy?
È vero, sì, ci stavo pensando anch'io.
Vicinissimo.
Dove la rinchiude.
È vero, dove la rinchiude. Ma ti rendi conto
che è impossibile che te sei la predestinata, che devi salvare il mondo.
Che è bellissimo.
Che è bellissimo.
Che lì finisce con un dubbio.
Che salutiamo.
Finisce anche lì col dubbio.
Perché finisce con lei che è in questo ospedale. Cioè una scena la vedi che è Sunnydale, felice.
E se quella fosse l'unica puntata vera e tutto il telefilm fosse nella sua testa dalla prima all'ultima serie, cioè, perché no?
Boom.
Vabbè, ma lì abbiamo già detto, c'è cioè Joss Whedon.
L'amore mio, l'amore mio.
L'amore di tutti, praticamente.
Va bene, allora facciamo un'ultima domanda perché ci premeva. Sappiamo tutti che ci sarà il crossover Bonelli DC.
E con chi vedresti bene Batman?
E come hai preso la notizia, tra l'altro? Perché
bellissimo,
insomma...
perché il primo d'aprile a un certo punto c'è stato uno scherzone.
Sì, sì, sì.
Per
sì,
cui la Bonelli prendeva. No, DC comprava Bonelli. Sì.
Addio.
Ah, perché la Bonelli che fa gli scherzoni.
DC Italia che aveva all'interno la Bonelli. Scritta sì, benissimo. Sì, sì, penso dei tipi di Antani Comics,
bravo,
questa cosa
sì,
qua.
Esatto,
e su tutta la mattina del primo aprile la cosa è super rimbalzata su tutti i blog.
Poi così
no, non era fantascientifica.
Non ci vedrei nulla di male.
Dicevano la seconda mossa dopo l'annuncio dei crossover Bonelli DC, sì, l'hanno fatto per questo motivo qua, perché nasce DC Italia.
Ci stava tu.
E tutti oh, reblog.
Okay.
E invece era lo scherzo.
Peccato.
Anche perché prima...
non ho veramente idea. È una cosa che a Luca, se mi sbaglio, l'anno
sì,
scorso
sì,
mi ha spiazzato anche me, perché è un po' una roba strana. E mi spiazza tuttora perché non si ha più notizia, cioè non so se hanno...
Era stato annunciato come primo crossover
sì,
Flash e Zagor.
Subito Flash e Zagor, che te dici proprio...
Però adesso da
e
Luca
poi tutti...
qualcuno ne ha più riparlato.
No, non ne hanno più riparlato.
Ma perché rimangono tante cose, tipo io vedo molti che si chiedono, ma Batman per esempio con chi lo metti, con Dylan Dog, non lo
sì,
so.
Sì, ti viene da dire così, anche perché... Poi non conosco tantissimi altri personaggi Bonelli, che chi si potrebbe accostare.
Io ho fatto questa opzione Batman, però il Batman di Gotham by Gaslight.
Certo.
Con Mercurio Lloyd.
Ah, bello. Perfetto. Io stavo per dire
o con Greystorm, quello...
O Brandon anche. Brandon,
Brandon è post-apocalittico.
Ah, è post-apocalittico, niente.
E è Beverly Hills anche.
Quindi Brandon Eclipse facciamo.
Brandon Eclipse. Brandon Eclipse sì, tornerebbe quando che arriva.
Come?
Però Brandon Dylan faceva Beverly Hills
90210.
Questo è troppo, veramente.
Questo era proprio il colpo di pistola, perché te lo meriti. Bene, Federico Guerri non sarà più con noi nei prossimi incontri.
Comunque, sì, ma io me l'avevo, alla io. Fine, banalmente, Batman Dylan Dog forse sarebbe la cosa più facile. Anche se forse sarebbe meglio.
Dylan Constantine,
esatto,
lo
esatto, è quello. Giuda, magari non fai a non dirlo. Cioè.
Magari finirebbe per piacere anche a me Batman, di solito non piace.
Ricordiamo, così poi tutti possono scrivere al podcast infamando Gaia, che Gaia...
Sì, gli hater sono il potere del
Gaia
podcast.
Gaia ama il Batman di Moore, Killing Joke, eccetera, ma alla lettura di Batman Year One di Miller Mazzucchelli poi mi disse, ma sono rimasta un po' fredda di fronte
no!
a questo.
Come posso prenderlo questo microfono e picchiarglielo nella testa?
Oh, ma chiediamo alla Barozzi.
Batman
fra il Batman di Miller e il Batman di Alan Moore di Killing Joke, quale preferisci e perché? Sai che puoi rispondere a caso.
Sicuramente insomma, quello di Miller.
Sì.
Brava.
Perché era più caratterizzato.
Certo, grazie
però.
Vedi,
però era meno bellino, era più vecchio. Sì.
E va bene, io direi che su questo, sul Batman di Miller della Barozzi, possiamo
chiudere. Sì, possiamo chiudere su Batman e passiamo all'altra detection.
Parlando comunque di detective,
ora facciamo una carrellata. Anzi, come dice Angel, un roller coaster.
Un roller coaster di detective.
Esatto, che appunto attraversano i media. Parola...
O media, perché è latino.
Vero?
Sì, i media.
O media all'inglese. Cioè, così come... La scuola media.
Vi bacchetto tutti.
Gaia ci tiene a questa cosa perché mi ha proprio scritto qua Transmedia Storytelling, perché
sì,
ci
sì,
tiene.
Sì.
Faremo
o
una
transmedia.
O transmedia. No. Faremo una puntata sul Transmedia Media Storytelling.
Prima o poi.
Ma
e parleremo
oggi...
anche di Buccinello.
Certo.
Esatto. E, tra l'altro Buccinello, detective, non lo so. Ce ne sono.
Sto scrivendo un giallone ambientato a Buccinello. Con un detective.
Ma
per fare i soldi.
Tra i vari media o media, c'è la TV.
TV. Chi l'avrebbe mai detto? Insomma.
Ragazzi, il raffreddore, sono rincoglionita. Dai, parliamone. Comunque.
C'è anche la radio.
Bene, e comunque io volevo parlare di True Detective, lo possiamo dire così.
Vabbè,
e sono tra l'altro serie antologica, di recente completamente così debotto hanno annunciato la terza.
Gaia è finita la terza.
Lo so che è finita, sto dicendo che l'hanno annunciata così.
E poi è finita.
Sì. Non l'hanno annunciata così, abbiamo dovuto aspettare due anni.
No, è vero, però ha ragione. Noi diciamo queste cose, ma in realtà ha ragione perché l'hanno annunciata davvero de botto. Cioè, non si sapeva, ci sarebbe stata una terza. A un certo punto spunta.
Ma tutti ci speravano.
Sì, ma è spuntato il trailer. Non è che è spuntato tipo forse terza. Hanno preso accordi. È spuntato il cazzo di trailer.
Io sono felice.
Oh. Cioè, ma non lasciate gli indizi di modo che se uno era True Detective se li trovava.
Va bene. Comunque, la caratteristica secondo me di questa. Cioè appunto di questa serie che è antologica, che la figura del detective viene affrontata in maniera diversa in ogni stagione. Ora, io
ma sempre con la voce voce no Boni, la voce c'è un aggettivo che voglio dire
ineluttabile,
non è ineluttabile, la voce è precisa, che si riconosce, la voce è riconoscibilissima di Nick Pizzolatto.
Ah sì,
perché è l'autore di tutte e tre le serie,
insomma. Esatto,
e che è un autore di noir notevole
e che tra l'altro esatto, cioè parliamo delle
due tre serie,
delle tre serie, non lo so, io per esempio ho guardato la prima, mi è piaciuta tantissimo perché aveva, cioè non,
c'era
non
Matthew McConaughey,
va bene, ok, mi piaceva per quello, però era anche per
Rust Cole,
dai, voglio dire, mi metti un detective filosofico,
detective
che poi
filosofico nihilista con te che sei una filosofa ti va subito,
esatto, e comunque appunto era particolare perché aveva proprio quella parte, cioè quasi onirica, molto
sì, c'era questo impianto lovecraftiano arcano in cui non sapevi quanto loro stessero investigando su un delitto reale o quanto invece dietro ci fosse proprio lo Yellow King,
tutto era proprio la citazione, infatti proprio lo Yellow King.
Infatti poi il confronto, cioè molta gente ha fatto il confronto quasi automatico con la seconda
che cambiava totalmente
che cambiava totalmente, molti ne parlavano quasi peggio secondo me perché pensavano, cioè non lo
lì
so, secondo me era
un
proprio una cosa
industriale
diversa.
Molto classico, con un cast di personaggi con degli attori fuori di ragione, del tutto diverso dalla prima se non per la scrittura dei personaggi che comunque era solida e c'era quel tipo di impianto lì e qualche riferimento. Era cambiato il regista, la prima era piaciuta mille, per cui inevitabilmente quasi ce l'aspettavamo, no? Che arrivati alla seconda serie di True Detective tutti dicessero, ah no, non è la stessa cosa, perché c'è questa sensazione, per cui se
ma
non
perché
dà,
non è la stessa cosa, cioè
ma perché è una serie antologica.
Sì,
per cui,
ma non in senso qualitativo, in senso proprio di
questa storia. È un'altra
storia. Sì, di trama,
è un'altra roba.
Anche un altro detective.
Personalmente a me, se io vado indietro con la memoria, che è scarsissima, e ripenso a qualcosa della seconda serie che mi è rimasta fortemente dentro, anche a livello visivo, di immagini, di situazioni, ho il vuoto, io personalmente. Se e invece devo fare un maggiore sforzo, perché è ancora più vecchia la prima, invece ho dei luoghi, delle situazioni, che sia lui a sedere sulla scrivania che ricorda e va indietro, che siano loro che camminano per le sterpaglie dei boschi, cioè c'è delle cose che mi sono entrate tanto tanto dentro. Mi
ma
ricordo...
io in realtà delle robe ce l'ho anche sulla seconda, perché se io penso alla seconda ho immediatamente Lira Link che canta nel bar fumoso le canzoni con loro due che parlano,
non ho idea di cosa parli,
non me lo ricordo,
e la sparatoria in piano sequenza all'interno e la puntata finale con i quattro colori che risolvono le quattro
niente,
situazioni,
zero assoluto.
A me la seconda è piaciuta tanto,
forse perché c'è proprio questa differenza che la prima e la terza hanno due detective, mentre invece qui nella seconda avevi quattro personaggi, quindi magari eri un po' più, non riuscivi a identificarti in qualcuno e trascurando quell'altro.
E anche la terza è molto bella.
La terza è molto bella.
Molto. La terza...
cioè, questa cosa della terza a me mi rimarrà sempre di sapere di sta povera bimba che fine aveva fatto, e quindi tre piani temporali che mi ponevano sempre la stessa domanda, e quindi questa roba qui, come nella prima, mi è rimasta parecchio dentro, insomma.
E poi c'era anche tutta questa cosa del delitto, che magari c'entrava una setta, anche lì molto lovecraftiano.
E poi a un certo punto fa la genialata, quella che la volta scorsa parlavamo di fanservice, in quel caso un po' lo era, che vedi l'articolo di giornale della tipa che sta facendo il documentario,
sì,
in cui ti fa vedere i detective della prima serie.
Ah sì.
E ti dice c'è stata questa indagine qua, e quindi di fatto te la piazza nello stesso universo in maniera molto piccola, e ti dice no, stiamo raccontando lo stesso mondo, no?
Infatti, a me sembra una bella soluzione comunque, cioè discreta quantomeno.
Ma lo fa anche per esempio Black Mirror, no?
Certo.
Antologica, e poi a un certo punto tra una puntata e l'altra piazza dei piccoli particolari.
E invece della prima serie, cos'era il collegamento fumettistico con Moore?
Ah sì,
avevano detto top che il, a parte che assomiglia tantissimo.
No, Yellow King non era,
no, era su Top Ten, il monologo finale in cui loro due parlano e Rust gli dice noi vediamo il buio con questi piccoli puntini di luce, ma una volta ce n'era meno, quindi la luce sta vincendo contro l'oscurità, e para un pezzettino di Top Ten. Sì.
Questo spiega perché mi sono
Non è difficile scriverla quella roba lì. Cioè è molto bella l'immagine della luce che filtra attraverso l'oscurità, oppure l'oscurità che inghiotte la luce.
Perché io mi ricordo di un fumetto che si chiama The Yellow King, il re giallo.
Sì, ma perché sono tutti tratti da dei libri.
Non è un libro.
Una raccolta di racconti pre-Lovecraft, a cui Lovecraft poi si è ispirato e ha preso parti di questo mito e l'ha portato all'interno.
Mi ricordo perché è dalla prima serie di True Detective che ho sulla lista di Amazon questo re giallo.
Sai quanti l'avranno presa dopo quella?
I primi tre racconti sono bellissimi, e poi invece un po' sbaccano gli ultimi perché non hanno a che vedere con questi miti del re giallo. Ho cominciato a creare questa roba strana, in un America ucronica in cui ci sono per esempio delle specie di cabine telefoniche per il suicidio.
Bellissimo.
Per cui uno prende, va, entra.
È Futurama.
Sì, è vero.
E anche la realtà, perché di recente
Chambers
l'hanno
si chiama l'autore del Re Giallo.
Che salutiamo,
penso sia morto, ma
salutiamo il suo spirito.
Comunque appunto fa vedere, c'è anche tutto il discorso luce e ombra, comunque riguarda proprio la figura del detective in sé, secondo me, cioè è proprio quella figura che deve sporcarsi le mani per qualcosa di buono anche, cioè non lo so, non sempre.
Sì, lì un grande detective, in qualche modo uno dei miei preferiti da questo punto di vista qua, sia in scrittura che in serie televisiva, è Will Graham, cioè quello che indaga sui delitti di Hannibal Lecter. Lui è bravissimo a scrivere detective, anche Clarice Starling nel Silenzio degli Innocenti è un personaggio meraviglioso. Sì. E Will Graham ha questa empatia nei confronti, lo chiamano a fare il profiler, l'FBI, per cui lui semplicemente entra all'interno di un luogo del delitto e automaticamente vive.
Bellissima la serie di televisione, tra l'altro, mi è piaciuta tanto.
Vive il modus operandi, per cui entra all'interno dei fatti di sangue ragiona come l'assassino, e questo lo porta veramente sul confine della follia.
Ma si vede anche il Mind Palace di Sherlock?
Sì,
altro detective.
Il Mind Palace di Sherlock è un altro tipo di meccanismo che il detective mette in atto per ricordare tutto, cioè Sherlock, certo. Da quel punto di vista lì è un ossessivo compulsivo che si crea un palazzo mentale in cui piazza tutto per poter ricordare. Fra l'altro è un meccanismo che alcuni utilizzano per poter ricordare più roba.
Parliamo di Sherlock Holmes allora, perché
organizza la tua mente con Marie Kondo.
Oh mio Dio, tra l'altro
che te lo guardi Marie Kondo? Ti ha dato dei suggerimenti.
Io in realtà la conoscevo da molto prima che uscisse la serie, perché
ma
da brava
personalmente.
Sì, 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 amiche.
Te e Marie Kondo che mettevate
l'ho fatta impazzire
a mangiare la pizza da Nando.
È il motivo per cui ogni giorno io pulisco
Marie
camera.
Nando.
Mamma mia.
Comunque, parlando allora del padre di tutti i detective, cioè
Edipo.
No,
Edipo è il padre di tutti i detective. La prima storia di investigazione che conosciamo
bello,
è quella.
Vero.
C'è un uomo che indaga, che è chiamato dalla città a indagare sull'omicidio del re, essendone l'assassino.
È vero.
Non c'è la mia parte classicista che si sta triggerando tantissimo.
È strutturato come un giallo classico, proprio l'investigazione che però poi investiga su se stesso, perché loro sono greci, avevano già capito tutto.
Ma su Edipo ci torno per una cosa che avevi detto
prima.
Edipo
ci torniamo.
Vabbè, ci torniamo per
parlando di miti nascosti, no? Nel fatto che poi non raccontiamo più storie originali, Detective Pikachu.
che è una riscrittura
in parte del mito di Edipo.
Però prima
Psyduck, che era carino quello.
Con Psyduck, cioè migliora, perché Psyduck
era quasi uno psicodramma.
Qualsiasi storia, cioè.
Madonna, che meraviglia.
Ma prima parliamo di Sherlock Holmes. Perché ci sono tanti Sherlock Holmes?
Sì.
Esatto, tanti Sherlock Holmes.
Ma qui potremmo fare l'inchiesta su quale sia il vostro preferito.
È difficile, perché io
però,
mi sono...
Però veramente ci sono tanti.
Io ce l'ho.
Qual è?
House.
Dottor House?
Sì. Dottor House. Hugh Laurie. House è una riscrittura, parlavo di riscritture nascoste, House è una riscrittura nascosta di Sherlock Holmes che vede la malattia come oggetto su cui investigare.
Sì.
Cioè lui usa il metodo deduttivo per investigare sui malati, no?
E non è
Sherlock, è Sherlock, a parte vive al 221B, assolutamente, c'ha l'amico medico con problemi che è Wilson, ha i suoi Baker Street Boys che sono i vari assistenti che gli vanno intorno, è drogato esattamente come Sherlock Holmes, di Vicodin e non di soluzione, al 5%, 8%, qual è quella che prende Sherlock Holmes. E Hugh Laurie è perfetto.
E invece come si chiama quel film della nostra giovinezza su Sherlock Holmes, ragazzino, La piramide
bellissimo, Piramide di paura, Young Sherlock
Holmes.
Ecco,
io sono molto legato a quel film.
Bellissimo.
Bimbi noi e...
Bellissimo, recuperatelo. Secondo me è uno di quei film che vanno accanto ai Goonies, a tutti quei film.
È inspiegabilmente sottovalutato.
Ma perché è uno degli ultimi di quella generazione lì.
Sì,
quindi eravamo già un pochino più grandi quando è uscito e avevamo abbandonato il cinema guaglione.
Però era uno di quei film che Italia 1 sparava continuamente il pomeriggio di sabato e lo guardava tutte le volte.
E io mi ricordo la paura perché c'era la setta egiziana sotto nelle...
Esatto.
Nei sotterranei di Londra che cantavano Rametep.
Tu ti ricordi sempre le canzoni?
Di questa cosa di fare uno Sherlock Holmes giovane che era in anticipo con certi tempi in cui si riprende il personaggio si ringiovanì anche forse prima anche di Indiana Jones,
dello Young Indiana Jones. Che però appare all'inizio dell'ultima crociata, no? Forse per la prima volta.
Sì, mi sa di sì.
Che è River Phoenix.
Sì, è giusto, River Phoenix.
Io volevo presentarti come giovane, come hanno fatto al Comic Con, invece ti presenti come vecchio.
Si rischia di andare alle mani.
No, che tu...
timpano.
Menare le mani, ma quanto
ok, capito. Spariamo gli altri Sherlock, i vostri.
Allora, che mi hai parlato di riscrittura, c'è anche quella di recente, anziana, con Ian McKellen.
Oh, che bello, il film si chiama?
Holmes.
Mr. Holmes, forse? No,
sì, forse sì.
Poi c'è l'Holmes americano, che vabbè, lo saltiamo perché tanto...
Quello di Elementary.
Quello di Elementary.
Vero, che però era ambientato in tempi moderni, come quello di Sherlock.
L'ho proprio ignorato completamente.
In partenza.
Invece
perché...
di l'altro Sherlock americano, che è Robert Downey Jr., che vabbè, là già mi aveva colpito, insomma...
Sono simpatici loro.
Sì, secondo me. Secondo me
è Sherlock americano quello.
No, è americano Robert Downey.
Sì.
No, lo Sherlock è lo Sherlock inglese.
Esatto.
Sì, vabbè, intendevo quello. No, però tra l'altro a me quello che ha colpito facendo il confronto poi con Sherlock è che evidenziava molto, cioè lo Sherlock di Robert Downey Jr., mettiamola così, evidenziava molto il suo lato più manesco, violento,
sì,
alcolizzato,
più Bud
Spencer, esatto.
Terzil.
Cioè, quindi era più che alcolizzato, drogato.
Leggendo Conan Doyle a volte se le danno fortissime.
Ma infatti sì, e tra l'altro in Conan Doyle leggendolo, tra l'altro altra cosa per cui forse mi menate, però io tipo non amo particolarmente Conan Doyle, però nel leggere...
Conan Doyle il barbaro.
Vabbè, li mettiamo gli applausi.
Dai, andiamo via, questo gli
applausi. Perché fanno picchi di ascolto proprio su...
Mamma mia, sulle il vero barbaro sei
picchi
tu.
Picchi nel senso proprio di picchia.
Che si picchiano.
Io non mi
che dicevi di Conan Doyle che non ti piace?
No, non che non mi piace, dicevo come non è che non mi piace Frank Miller, vorrei specificare. Vabbè, comunque...
Lascia fredda, che...
No, comunque, appunto, secondo me fa vedere uno Sherlock, cioè che spesso, appunto anche lui è fallibile, cioè spesso molte cose ho notato che gliele risolveva Watson tranquillamente. Cioè.
Sì, lì si sono divertiti su questa cosa qua, però è anche vero che nei racconti di Conan Doyle a volte la cosa grande è che ci sono due o tre casi che lui non risolve.
Ecco. Esatto.
Fallisce.
Capita le cose
a me questa avvenuto. È una cosa che piace anche perché il personaggio di Watson secondo me è molto bello
perché è Jude Law
perché è Martin Freeman
Martin Freeman
poi c'è Sherlock
Barozzi, il tuo Sherlock Holmes preferito di Basil Rathbone. Cosa ne pensi? No, scherzo,
ma era Basil l'investigatopo,
l'hanno chiamato Basil l'investigatopo perché Basil Rathbone era l'attore storico del film.
Comunque il mio preferito è ufficialmente Basil l'investigatopo, basta, non c'è proprio
prima, non lo so, Basil Rathbone che assomiglia molto a Shadow, peraltro.
Comunque, a proposito di Shadow, c'è in una pagina che ora non vado a cercare che sarebbe troppo difficile, un momento in cui due cattivi camminano per il loro quartier generale, e c'è una piccola teca dove c'è tutti i vari oggetti rubati ai loro cattivi, quindi buoni, e c'è anche il cappello di Sherlock Holmes.
Eh beh, un cimelio
l'ha voluto inserire tra,
che è proprio il simbolo,
eh sì.
E che Cumberbatch odia, no? Nella
infatti
serie,
è bello perché nella serie lo prende a caso, no? Tipo
glielo mettono in testa, sì. Se non mi ricordo cosa succede. Ma Barozzi, Sherlock Holmes,
Io ho visto
vada
io ho visto quello, la serie TV che hanno fatto
lui. Infatti te l'avevamo lasciato, abbiamo parlato di tutti di Sherlock Holmes tranne di Benedict Cumberbatch.
Esatto, ho guardato loro, ganzo, e la cosa che ho provato a fare questo palazzo mentale, ma
cioè ci hai provato?
Sì.
No, fermi,
con la Lego.
Cioè, ho provato a immaginarmelo, cioè immaginarmi
com'era il tuo palazzo mentale.
Non lo so, cioè era tipo
una villetta,
una schiera,
no. la torretta,
bellissimo.
Cioè, no, è venuto grosso il palazzo mentale?
No, poco, perché non sapevo metterci le cose e quindi
ci voleva Marie Kondo, che appunto
esatto. Marie Kondo, nuova Sherlock Holmes.
Sì, è un'investigatrice.
Vabbè, anche lei in realtà, se ci pensi, scusami, un sacco di similarità. Cioè, intanto il fatto che ha chiaramente dei problemi, e poi il fatto che vuole svuotare tutto per poter avere la mente più libera e le cose.
Ma
cioè, a me sembra
tipo che ci fu questa cosa che uscì tutti indignati, fece questa affermazione Marie Kondo per cui non potete avere più di 15 libri in casa.
Esatto.
Però vai.
Cioè,
allora la sua teoria è che devi avere le cose spoglie, no? Cioè, nel senso che così hai più libertà di, cioè, non lo so, cioè, più spazio, più cose, quindi
perché
senso,
hai tutti quei libri che non ti servono, scegli soltanto i 20 libri.
No, ma lei sostiene che tipo devi prendere, cioè credo che quello che volesse sostenere lei, voglio sperare, che tipo li leggi magari tipo dalla biblioteca,
certo,
tipo non ce li hai in casa, e quindi dobbiamo slegarci dagli oggetti, eccetera.
Cioè,
in
casa realtà mia non hai mobili, hai libri praticamente.
No, ma infatti, ma io ho parlato con degli amici minimalisti che mi hanno proprio detto: guarda, in realtà quella è l'unica cosa che non digerisco, forse di
cioè, perché c'ho 160 copie solo di Alice. Fai te.
Io del Cavaliere Oscuro di Milo mi è arrivata ieri un paccone enorme, grande così, mima così alla radio.
Aspetta, è così, ragazzi.
Della versione dell'Artist Edition, Knight Return, pagato $200 rotti con la spedizione. La devo fare ancora l'unboxing. Penso che sarà il mio primo unboxing che farò su social network.
Bene, lo ricondividiamo.
Lo metti su Pornhub, secondo me.
Un sacco di
una nuova categoria che è nerd unboxing, fumettisti che scartano robe e fanno
e beh,
e ricordiamo, ha lasciato un po' fredda Gaia.
No, ma
no, scherzo.
su Miller l'abbiamo perso.
No, anzi, bella l'idea di questo Batman vecchio,
che è l'altra roba, no?
È come il Dylan Dog vecchio del pianeta dei morti.
Salutiamo
Alessandro Bilotto.
Vabbè, visto che abbiamo parlato di Alessandro Bilotto,
poi ci risaluterà,
ma forse ci ascolta, chi lo sa.
Perché se solo in Calabria, solo in fa dei tour in Calabria, dice cosa ascolto in Calabria?
Perché non ci sono i cinema, quindi deve fare qualcosa.
Certo. Ragazzi,
parliamo allora di Mercurioloi.
Ah, perché da Bilotta Mercurioloi. Sempre il ponte.
Ero qui che decidevo ora di cosa parliamo.
Come
parliamo
detective
di Mercurioloi. È un detective, punto interrogativo.
È Sherlock Holmes.
È un professore.
È Batman.
È tutto, è un po' tutto in realtà. Perché abbiamo questo personaggio che viaggia di notte.
Vabbè, è automatico anche lui. Il periodo è quello. Siamo a Roma e non siamo a Londra. È un professore, usa un metodo deduttivo. Ha un giovane assistente. Ha una galleria di nemici che è quella di Batman.
Sì, sì.
Sono bellissimi, cioè, i nemici di Mercurioloi.
Sì, ma
contrappasso nel
c'è
cuore.
C'è stato questo
sempre
momento in cui dicevo: anche qual è il Batman in questo momento scritto meglio, no? E c'è Tom King che inevitabilmente ti veniva in mente. Poi ti veniva in mente Mercurioloi, e secondo me c'è il numero in cui c'è, come si chiama il nemico, quello triste.
Non me lo ricordo, però è
una delle più belle storie di Batman e il Joker.
Perché in questo momento mi viene in mente la smorfia, ma è un altro cattivo di Bilotta.
No,
non il cattivo, neanche il cattivo, perché ho detto cattivo.
Una delle più belle storie di Batman e Joker mai scritte.
Vado a recuperarlo.
Te la passo. perché merito, diceva niente, vabbè,
no, vabbè, comunque di... sì, nel senso che anche lui ha, e anche lui è abbastanza un po' supponentino ogni tanto, cioè quella,
infatti ce l'hanno,
è bella sta cosa che comunque sia Sherlock che Mercurio Loi non sono tipo propriamente simpatici, anche se poi magari finiscono per starci simpatici, però
ci stanno simpatici perché sono più intelligenti di noi, ecco.
Anche se il circolo degli intelligentissimi.
Sì, non è particolarmente intelligente, perché nel momento in cui uno afferma di essere intelligentissimo, automaticamente, presumibilmente, non lo è. Perché il vero intelligente sa di non sapere, qui andiamo in filosofia, in Gaia, se di casa, immediatamente. Però esatto. Sanno, sì, sanno e sanno con sicurezza.
Io apro una parentesi, parlavamo di personaggi antipatici, c'ho questa cosa che me la porto da tantissimi anni dietro, che non ha nulla a che vedere con Mercurio e con i detective. Sandman, ok? È antipatico per me o è normale che sia antipatico?
E Sandman non è particolarmente simpatico.
E allora perché?
Ma perché la storia è bellissima.
Io non capisco come va, cioè io tutte le volte che lo leggo lo vorrei prendere a schiaffi questo personaggio, proprio per la sua supponenza, per il suo sentirsi superiore a tutti, eccetera. E poi anche lui fallisce, sbaglia e fa tutte queste cose. E poi mi chiedo, ma perché leggo un personaggio che fondamentalmente mi sta sulle palle? Dico che è un bel complimento a Graham,
perché il fastidio è un'emozione,
seguire un personaggio e essere affascinato da un personaggio che, se tu lo conoscessi di persona, cercheresti di evitare perché lo detesti, è forse la cosa migliore che puoi fare, il miglior complimento che puoi fare un
ma perché forse una cosa è la simpatia, una cosa è il fascino del personaggio e lo segui perché poi è così coerente come personaggio da essere scritto benissimo, riconosci la bravura dell'intorno. Ma anche Sherlock non è particolarmente simpatico.
Sì, infatti eppure lo adori. Viene in mente lo stesso Sherlock.
Ma anche Hannibal, si diceva prima,
non solo per...
è una persona con cui non andresti a
cena. Esatto, stavo per dirlo.
Ma lì è già proprio il fascino del male.
Del male.
Che è una roba che è netta, è una distinzione netta. Invece il personaggio antipatico, che non è che ti piace perché è cattivo, ti piace.
Sì, ma all'interno degli Endless te c'hai quelli che ti stanno simpatici, tipo Distruzione, è simpaticissimo.
Forse cioè, sei più attratto dai personaggi secondari, dal circondario, piuttosto che dal protagonista.
E sei attratto dagli umani, stai con gli umani, te in Sandman, spesso e volentieri. Sei affascinato dal mito, ma lui ti racconta le piccole storie di quelli influenzati dal dreaming. E poi c'è Death, che è simpaticissimo. Cioè riesce nel meraviglioso compito di farti restare simpatico alla morte.
E pensavo che rientra comunque sia un po' tra questi personaggi, che non è che... Non è per dire, non è il Peter Parker, che vuoi bene a Peter Parker.
Salutiamo Peter Parker.
Sarebbe un ragionamento interessante, perché è un ragionamento sulle storie, per cui cosa facciamo nel momento in cui scriviamo una storia? Scriviamo la storia di un personaggio affinché il personaggio stia in qualche modo simpatico al pubblico che lo legge, oppure scriviamo una storia indipendentemente dalla simpatia, perché noi crediamo in quella storia lì, anche in Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Giusto.
Non è simpatico né Jekyll, non è simpatico Hyde, non è simpatico Dorian Gray.
Dorian Gray, wow.
Stiamo scrivendo storie di persone, ma anche Moby Dick, cioè Ahab non è un personaggio simpatico.
Decisamente.
Sta più simpatico di Ismaele che racconta, però con tutte le sue...
C'è anche a chi questi personaggi... C'è
Rocco anche Schiavone, sempre per parlare di detective. Nei libri è molto più antipatico rispetto che nella serie, per esempio. Però anche la serie, riconosci, non è una brava persona.
Comunque evidentemente c'è anche a chi piacciono. Per esempio io ho un personaggio per me antipaticissimo, Ozymandias. E molti invece tipo, ah no, lo adoro, non capisci, quindi...
Ma non l'ho detto, cioè ti può stare antipatico e poi adorarlo in qualche modo.
Io vengo da 12 ore, più o meno si possono contare così, di liti con mia moglie per la sua avversione nei confronti di Daenerys
Targaryen.
Ah, esatto. Hai visto che...
Metti il coso spoiler.
Ah, giusto.
Luisa l'hai visto? Luisa non l'ha visto. Quindi Luisa non l'ha visto, non possiamo fare spoiler.
Non possiamo fare spoiler perché noi
possiamo fare quegli spoiler che non sono spoiler, tipo.
E lì perché contesto. A lei stava simpatica Daenerys.
Sì, perché è cascata nella trappola dei sceneggiatori.
Certo, che è una bellissima trappola.
È una bellissima trappola e io sto cercando di farle capire che lei è così. È sempre stata così.
Sì, sì.
Per un attimo pensavo parlassi tua moglie, ho detto Dio.
Amore, sei sempre stata così. Quando sei andata a King's Landing.
No, Tra l'altro, una cosa che a me ha dato fastidio, e qua ci servirebbe forse un detective, ma neanche, uh-huh. Perché a King's Landing hanno le persiane. Cioè, io veramente sto implodendo per questa cosa.
Non notate solo le persiane verdi.
No,
ma
no, no,
perché
no.
Tra tutte cose, Gaia deve notare i dettagli.
Ero troppo impegnato a vedere Draghi.
Sì.
Ma no, no, le persiane. Mi dà proprio sui nervi, poi verdi, cioè, capito? Ma perché? Cioè, non
ci
erano state inventate.
Il tremolo di spada lo sai, dove sì. Sei arrivato.
Combattimento.
Non è uno spoiler.
E Daenerys.
C'è della gente con delle spade che si mena.
Ah, perché King's
perfetto
Landing
riassunto del trono di spade offerto da Giovanni Timpano.
King's Landing è in Spagna ambientato.
No, in Croazia.
In Croazia.
Croazia.
Oppure ad Amalfi, a quanto pare, perché tutte le cose.
Ah, e Daenerys.
Ma quello è Bravos, no? Che sono...
Sono bravo.
Sono bravi.
Sono bravos.
Basta, non andiamo oltre.
Anche lei, per esempio, è un personaggio... Lo sono stati bravissimi.
Sono stati bravissimi.
Perché te l'hanno fatta adorare e poi...
E poi è quello
sì, che poi ha fatto la stessa cosa. Cioè, tipo, è lo stesso atteggiamento che adoravi prima che poi non ti piace. Cioè, quindi...
Sì, ma adorato.
È una questione di contesto e punto di vista il male. Non lo so.
L'ho sempre adorata e la adoro ancora, ma non è che dico che fa quello che fa ed è brava e bella. È bella, però è il personaggio, né più né meno. Cioè, è così, mi è piaciuta prima e mi piace adesso. Finito, non nulla da ridire in questo senso.
Vabbè. Salutiamo Emilia Clarke. We say hi to Emilia Clarke.
Ciao Emilia.
Who is listening?
Che è una... Seguo su Instagram.
Che è una mia ex fidanzatina, come tutti pensano.
Perché l'hai lasciata allora?
L'ho lasciata perché poi portava a giro i Draghi e non raccattava le deiezioni con un apposito sacchettone di plastica.
Mi viene in mente la scena di Jurassic Park del professore. Questa sì che è una bella montagna di merda.
Sì.
Sono proprio in branchi, vanno in branchi.
Si muovono in branchi.
Si muovono in branchi.
Anche lì.
Dove andiamo?
Torniamo su Edipo, visto che l'abbiamo citato.
Ah, torniamo su Edipo. Edipo indaga su se stesso. Lui non sa di essere... Vabbè, che devo fare una lezione di teatro classico.
Parliamo dell'Edipo di Pierpaolo Pasolini. No. Improvvisamente diventerà un podcast radical chic in cui noi affrontiamo delle tematiche importanti.
Sei già una rosicona, quindi stiamo già andando su quella parte.
Edipo, lui indaga su se stesso.
Edipo dietro di te. No, non dietro
di te. C'è un altro bellissimo film che vi consiglio, che è un'altra riscrittura nascosta... di Edipo, che è Angel Art di Alan Parker.
Sì, Tommaso Menchini Fabri ce ne aveva
Angel
accennato.
Art, bellissimo, è un film in cui c'è Mickey Rourke giovane, quindi ancora bello e non rovinatissimo, che fa l'investigatore privato, molto noir, e viene ingaggiato da Robert De Niro,
che è lui il diavolo.
Che fa il diavolo, Lucifer. Sì, lì è il lottone, potremmo fare una puntata sui diavoli.
Sì,
perché
sì, la
lotta lì era tra De Niro, che faceva Lucifer in Angel Art, e Al Pacino, che fa l'avvocato del diavolo.
Io continuo perché.
Con Keanu Reeves, sì. Esatto. Tutti e due bei film, peraltro.
Parleremo del diavolo prossimamente. Allora.
E mettiamoci le corna. Chi parla del diavolo? No, chi parla del diavolo? No
parla,
le pentole, non i coperchi.
Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Parla del diavolo e spuntano le corna, no?
E quindi andiamo su
luoghi comuni, evidentemente, perché non lo so.
Edipo Detective Pikachu.
Esatto, ho sbagliato prima, ho detto True Detective.
True Detective Pikachu. Te lo immagini la sigla? True the Dusty Mesa. E c'è la roba tra parentesi di Bulbasaur.
Tra l'altro, ecco, una cosa buona.
Barozzi, Pokémon preferito.
Charizard.
Oh. No, mi sa.
Vabbè, ma perché è cultura pop?
Ma perché conosce quelli veri?
Timpano, Pokémon preferito.
Non ho idea di cosa sono. Pensavo fossero più di uno.
Cosa?
È un Pokémon.
È Pikachu.
Pensavo fosse Pikachu nome e Pokémon di cognome.
Lui è Pikachu Pokémon.
Troveremo i primi hater di Giovanni Timpano. Che comunque siamo tutti d'accordo che i primi 150 Pokémon sono gli unici Pokémon veri, giusto?
Come
i primi 100 di Landog, naturalmente. E non abbiamo ancora parlato di Landog, quindi proviamo.
Vabbè, ci arriviamo, dai. Quindi Detective Pikachu, siete andati a vedere Detective Pikachu?
Sì.
Mi avete mandato le vostre fotine, che ho messo su un mondo di nerd, bellini, siamo andati al cinema, abbiamo fatto i compiti.
Con tutti i bambini.
Io vi ho amato. Sono andato ieri con la Kate.
Con tutti quei cavolo di bambini.
Quindi porto anche un po' l'opinione della Kate.
Ma io ero un po' il bambino in quel cinema, perché quando comparivano i Pokémon facevano: oh, guarda, quello è Buffalant, quello è Bulbasaur, sapevo i nomi dei 893 Pokémon.
E poi c'ero io che è comparso Psyduck e sono impazzita.
Usciti dal cinema io comunque ero, mi è piaciuto perché io mi aspettavo di vedere quello,
ma
quello
mi dato 7.
E quello mi hanno dato. Gaia Barilla esce dal cinema e dice: eh no, però c'è stato quel qualcosa che Gaia
avrebbe fatto meglio.
Gaia, vai a vedere un film sui Pokémon, cosa ti aspetti? Questo è il punto.
Ma dai, delle trame magari un pochino oltre quelle che già erano vecchie negli anni 90, non lo so.
Aspetta, allora, è vero che un po' assomiglia a un film anni 90.
Di quelli proprio della domenica pomeriggio.
Bellino, sì, ma anche quello, perché te sai che al cinema chi ci andrà? Ci andranno i bimbi di 5-6 anni.
Però sono abituati a... non lo so, mi sto odiando, no, perché sono quei commenti che odio.
Sei una rosicona.
Figlia era lì che indagava perché a 5 anni il suo amore, penso il suo primo amore sia stato Detective Conan.
Conan,
super
proprio, altra riscrittura sherlockiana, vedi,
sì,
in
vero.
E però c'hai i bimbi di 5-6 anni, cioè gli adolescenti che giocano, si sfondano a Pokémon Go,
c'hai
i trentenni che si sono sfondati ai Pokémon,
sono tre generazioni,
cioè tre generazioni che vanno a vedere questo film e devi tentare di dare un po' a tutti qualcosa.
Eh no, invece lo dai solo ai bambini piccoli. No, sto scherzando.
L'ho scamata subito, però mi sono divertito. Mi sono divertito perché loro sono fatti benissimo.
No, sì, infatti loro sono fatti bene.
E quindi il gioco è un po' come quando guardavi, che ne so, che è incastrato Roger Rabbit, altro film con i cartoni e le investigazioni, in cui però aspettavi, sapevi che avrebbero fuso alcuni personaggi della Warner insieme ad altri della Disney, e te aspettavi il momento in cui Paperino e Daffy Duck suonavano insieme.
Però ecco, io mi aspettavo più una roba del genere, cioè allora le mie aspettative per Detective Pikachu all'inizio erano tipo zero, del tipo: ah vabbè, ok, commercialata, vabbè, lo andrò a vedere per... però pensavo una cosa del genere. Poi
facciamo
esce
questo film per non fare soldi.
No, però poi esce il trailer
e ce ne frega dei soldi.
No, però esce il trailer e dico: ah, vedi, magari fanno una roba alla che è incastrato Roger Rabbit, tipo anche, non so, quelle battute che, non so, che è più grande le capisce, che è più piccolo le capisce dopo, quei mini trame. Sì, però in realtà, boh, non lo so.
Non
ecco,
è chi ha incastrato Roger Rabbit.
Non è chi ha incastrato Roger Rabbit,
no,
invece
non dovevi andare con quell'aspettativa.
No, però c'è dei,
però,
c'hai dei momenti,
però
di
sembrava
serie
che poteva essere da quel trailer lì.
C'hai dei momenti un po' noir, per cui ti dici: ah, guarda, fanno il noir con i Pokémon, che non è una cosa del tutto
ma sarebbe
scontata.
Bello.
Cioè, ci sono. Però, e poi c'è dei momenti di meraviglia, tipo lui che entra all'interno della città in cui convivono Pokémon neumani, e c'hai piccoli particolari. Io poi l'ho visto sullo schermone, quindi mi sono divertito.
Sì.
C'è dei momenti tipo Snorlax addormentato in mezzo alla strada,
con Machamp che fa
gli Squirtle che spengono gli incendi con i pompieri.
Ma anche lì, perché non ci metti Blastoise?
Lo vedi? Punto interrogativo sopra la mia testa.
Certo, sulla tua sono Marozzi.
Tipo Metal Gear Solid, ricordi quando i nemici.
E poi la storia è caruzza.
Parte come Zootropolis.
Sì, è vero, sembra l'entrata.
Però non è Zootropolis.
Però non è Zootropolis perché Zootropolis è un cazzo di capolavoro.
È vero, esatto, parliamo.
Però l'ho visto e mi è piaciuto.
Quanto è bello Zootropolis.
Sai che Zootropolis è un po' investigativo.
Certo.
Beh, è investigativo.
Twist.
E lì le citazioni sono belle, perché citano Breaking Bad.
Ma non puoi giudicare un film in base alle citazioni che ci fanno all'interno.
Però è Gaia, quindi...
Capito,
per esempio, Zootropolis, io portai Kate a vederla a 5 anni, roba di questo genere, a un certo punto era troppo per lei. Nella scena in cui gli animali si arrabbiano, quella gli fece tantissimo paura.
Ah, ma i bambini devono avere paura, secondo me. Cioè...
Sì, devono avere paura, ma dipende per chi lo fa. Cioè, non è che pure, Kate, stasera Nightmare on Elm Street.
No, dovevi portarla in quel cinema in cui al posto di Detective Pikachu hanno trasmesso la Iorona.
Madonna.
Quindi i bambini traumatizzati.
Sì, c'era tipo il giornalista che era in sala che continuava a twittare cose tipo: oh my god, children, oh my god. Sì, è partito il trailer di Joker, qualcuno faccia qualcosa, era bellissimo.
Sì, cioè immagino di sì, magari, boh, però sono stati 5 minuti, in 5 minuti succede qualcosa e li avrà traumatizzati per 3 anni.
E comunque noi siamo cresciuti con quella cavolo di Salamoia, che io me la ricorderò tutta, quindi voglio dire, quindi posso aver avuto paura io, se permetti.
È vero. Ma fin tutto sommato caruccio.
Ah, sì, però
Bulbasaur con tutta la scena.
No, ecco, una cosa buona è che hanno rivalutato i Bulbasaur, che sono sempre quelli che non so per
io
quale
sceglievo
motivo.
Bulbasaur.
Non avevo dubbi. Cioè.
No, ci sono i nazi allenatori, quelli su Facebook, che se prendi Bulbasaur non ci capisci un cazzo.
Ma è il cuore.
E soprattutto hanno detto effettivamente la cosa vera, cioè che Magikarp è uno dei Pokémon più belli al mondo.
vero,
perché si evolve in Geridos,
esatto, e no, ma anche perché racchiude, secondo me c'è proprio il viaggio dell'eroe dentro Magica, per racchiudere.
E poi
proprio...
se pensate a Edipo trovate la soluzione, perché chi sta investigando su se stesso Detective Pikachu è un po'
è vero, è vero.
Esatto, esatto.
Che è un po' meno. Oh no, spoiler di Detective Pikachu.
Infatti,
no.
Vieni poi a vedere.
Certo.
Vabbè, ma c'è Psyduck.
Psyduck?
Chi è Psyduck?
Come
no,
chi è
sei venuto a fare cosa, Barozzo? Non hai visto niente, non hai studiato.
No. È un po' come con mal di testa, un po' con l'allergia, magari.
Guarda un po' su internet cosa.
I detective famosi del
mondo. E chi hai trovato?
Sono sempre preparata.
Io l'amo perché si è preparata.
E chi hai trovato?
Si è preparata per la puntata.
Ah, grazie, Non ti si invita più.
Barozzi, chi hai trovato?
Ho trovato Sherlock Holmes. Okay. Poi
Sherlock Holmes, che è uno che vende case, c'è un'agenzia immobiliare.
Holmes. Poi ho trovato quelli di Agatha Christie.
Okay. Non li abbiamo ancora nominati.
Poi ho trovato
la signora in giallo.
Quelli,
ogni volta che provo a cantarla mi parte Don Matteo in testa.
Poi non lo so, tipo il commissario Montalbano è un detective.
Sì, infatti qua dobbiamo aspettare, dobbiamo parlare del crossoverone tra Batman e
Montalbano.
Era quando Giovanni ha fatto la presentazione per Fumetti e Popcorn. Siamo andati tutti a
mangiare. T'ho chiesto di disegnare.
Abbiamo qui davanti il disegno.
È conservato.
È vero.
Montalbano che dice: ciao Batman, assaggia questo panino con le cozze.
Grazie, salvo Montalbano, amico mio detective.
Nel frattempo a Siracusa Tex Wheeler li guardava con invidia ed esclama: giù da ballerino, passami il fucile Nino Frassi.
È una cosa di un postmodernismo bellissimo.
Sì, capito?
Tra parentesi qua c'è scritto come il fascismo.
Ma perché?
Questa è una tovaglietta di una cera a una presentazione.
Me la tengo bene perché poi...
Mentre lui faceva i disegni belli, io facevo i disegni brutti. Volevo far sapere, sono bravissimo a fare disegni brutti, c'è gente in Italia che ci sta facendo tantissimi soldi, ma io
non mai. Perché non li fai anche te?
Ma perché non ho tempo da fare cose belle? Perché devo fare disegni brutti?
Salutiamo Josephine, io la signora, no, non lo so. Quella di Fumetti Brutti.
Ah, è vero, salutiamo Josephine, la signorelli, Fumetti Brutti, che è una detective a suo modo.
Esatto. Esplora qualcosa.
Detecta.
Oh mio Dio.
Detecta. Non volevo Josephine.
Esatto. Va bene, a questo punto...
Abbiamo parlato così di animazione, possiamo allora... Torniamo ai fumetti.
Questa puntata si parla di tantissime cose. Sono un po' caotica, no?
È caotica, il caos è una scala.
Il caos è una
e
scala.
E Hulk odia le scale.
Crossoveroni. No, volevo parlare che la Disney, negli anni 90, ha dato il via...
Ah, ma stai registrando? Io pensavo si fosse una pausa in cui te
spiegavi. No. No, qui è il bello della diretta.
Vai.
La Disney negli anni 90, grazie a Farashi, Artibani e a un intero team, Sharrone che disegna, sì, hanno realizzato...
Che salutiamo, naturalmente.
Ma chi?
Tutti.
Tutti. Artibani, Farashi e Sharrone. E anche gli altri che hanno collaborato, hanno realizzato Mickey Mouse Mystery Magazine.
Che io non ne so.
Non ne sai niente?
Neanche io.
Ho visto,
io leggevo X-Men.
Penso di aver visto la copertina del primo in cui c'è un topolino un po' noir.
Sì, forse sì.
Allora, in pratica sono questi 12 numeri, pubblicati negli anni 90, in cui hanno detto, se calassimo Topolino, non a Topolinia, ma in un'altra città, in cui
ma sono recuperabili, hanno ristampato.
Sì, l'hanno ristampato di recente in un unico volume,
allora,
mi pare.
Quei volumoni enormi.
E quindi, tipo, io ho letto...
D'altro anche Topolino rientra tra quei personaggi che sono un po' antipatici, però li segui comunque.
Ma io non capisco perché la gente odia Topolino.
No,
sostanzialmente perché lo chiamano...
Simpatico.
Ma perché è un po'...
Però non è odioso.
No, ma tu sei sempre d'impaperi, dai. Cioè, come fai a preferire?
È più una roba più soggettiva, penso.
Vabbè, raccontaci Mickey Mouse Mystery Magazine.
Mickey Mouse Mystery Magazine, praticamente ho letto il libro di Farashi, che sulla sceneggiatura, in cui spiegava proprio come faceva. Doveva calare il noir in un fumetto Disney,
okay.
Però ovviamente Disney deve essere comunque fruibile per bambini.
Certo.
Quindi non Topolinia, ma questa città che si chiama Enderville,
okay.
In cui Topolino viene proiettato in queste situazioni da film noir, quindi viene legato a una sedia, viene minacciato.
Certo, Pippo Reporter.
Ed è proprio anche, si prendono in giro... perché c'è proprio questa scena in cui Topolino cerca di grattarsi via la corda con un chiodo e quelli che lo hanno legato dice: ah, guardatelo, cerca di fare questa cosa, ma pensi di essere in un fumetto? E la didascalia è Topolino che dice: oh, ma come, a Topolinia funziona una cosa del genere.
Okay. Bello metatestuale.
E quindi
diverse regole perché il mondo, il genere è diverso.
Esatto. Poi un'altra cosa molto geniale è che sempre nel primo numero c'è quest'altro detective che è proprio uno di quelli. C'hai proprio la finestra, quella col vetro che non ti vedono da una parte, quindi ti chiesti se all'interrogatorio, poi sempre lì con ciambelle
in caffè. Un mondo in cui tendenzialmente Basettoni picchia gli...
Esatto, è proprio un detective incazzato così.
Tipo giù l'anarchico Pinelli dalle finestre. Questa sembra tipo l'Italia degli anni 70, poliziottesco.
Vabbè, raga.
E poi sempre il discorso di coniugare fumetto per bambini con il noir. C'è un'altra scena in cui c'è una rissa in un vicolo con Topolino che deve picchiare altri due. Faraci spiegava che normalmente non può far vedere la violenza. Ha alternato le scene in cui si picchiano con scene del baseball. In cui quindi faceva capire strike e Topolino che prende il coperchio di un bidone quando allo stesso momento in cui
era
poi
tipo fumetto, non era uno spillato.
Sì, è uno spillato. Sono 12 numeri che però.
Ma poi... si è concluso perché si doveva concludere, o si è concluso perché a un certo punto la Disney ha detto: non
no,
possiamo...
mi sa che ha detto.
Anzi, che Basettoni.
Esatto, mi sa che ho detto: no, guarda, basta.
Sono arrivati a tagliare le dita a Topolino. Ok, fermiamoci qui.
Quindi anche Topolino come detective. Sì. Esatto. Aggiungiamo la nostra Topolino, rassegna di oggi.
Topolino amico delle guardie, no?
Lo prendono in giro per questo.
Centri sociali.
Salutiamo. No, questo l'ho letto in un fumetto di Zero Calcare che salutiamo.
È vero. Topolino,
Topolino amico delle guardie, troppe.
Bellissimo.
Esatto.
E sappiamo insomma che pazienza avrebbe messo subito il Pippo.
Giusto. Che è uno sballato, certo.
Drogatissimo.
E insomma, quindi Angel ha studiato, Faraci assumi Angel subito.
Sì, please, voglio fare lo sceneggiatore.
Fate il reboot di Mickey Mouse Mystery Magazine.
Sarebbe bellissimo. E invece altra gente che sto dicendo. Vabbè, comunque altro, non dico reboot, però altra citazione interessante è successa, mi sa, su DuckTales.
Sì.
Perché a un certo punto è comparso perché a un certo punto hanno rimesso in scena, ora non so bene come perché non lo sto seguendo, però Darkwing Duck, che quanto era figo Darkwing Duck, che è il Batman padre.
Anche se la lotta, che Darkwing Duck penso sia nato in America.
Sì,
mentre noi abbiamo storicamente Paperino Nick.
Sì.
Infatti l'altra cosa che abbiamo scritto, perché non, che abbiamo scritto nella nostra lista mentale
di cui mi sono comprato l'altro giorno al mercatino, il manuale di Paperino Nick, quello degli anni 70, che spiega come fare tutti i trucchi con le carte e diventare un mago.
Tra l'altro gli anni 70 erano molto più cattivi nella Disney.
Sì,
cioè...
ma perché era un altro tipo di discorso.
E poi era un altro momento storico.
Esatto. E infatti a questo discorso ho visto praticamente... c'è stata la notizia che ora quando uscirà Disney Plus tipo la Disney taglierà una scena di Dumbo perché è
razzista,
sì, è una cosa del genere.
Però questo, al di là del fatto, perché dai,
ma la storia non va riscritta,
esistono all'interno del loro contesto, la storia va storico. Se te sei intelligente è logico che leggi, che no, Mark Twain che chiama negri i negri, cioè chiama negri perché al tempo si chiamavano negri i negri. Ho detto tantissimo negri, ce la succederanno subito questa puntata qua.
Ma noi siamo per il latino.
Scritta e diretta da Quentin Tarantino.
Sei nel momento storico, ti leggi un'opera, sai dove è collocata storicamente e ti poni anche il problema della cultura della persona che l'ha scritta.
Esatto.
Se non fosse che però è una roba per bambini.
Ma lo precisi all'inizio, gli metti questa cosa del 1940.
L'ha fatto la Anna e Barbera in alcuni dei cartoni di Tom e Jerry, in cui hanno detto: guardate, noi ci distacchiamo da quello che è, però dovete capire che è stato scritto negli anni 50,
sì,
in cui la mentalità
proprio...
era un'altra, che però ora non è accettabile. E l'hanno detto, secondo me
è soggettiva, appunto, e va bene tutte e due. Quando c'hai davanti i bambini la roba deve essere tra virgolette educativa o di intrattenimento per bambini, o fai la roba molto più adulta come scelta, quella di dire, mettere un disclaimer all'inizio e dire: guardate, questa non è, ci discostiamo e tutto quanto,
è quello che vuoi, oppure anche tagliare. Io non la vedo una roba così strana, insomma.
Ma dipende da
quanto. Ma già l'avevano fatto con Fantasia, cambiati, mi pare.
Cioè, nel senso, se tu dici quella roba era c'era in quel contesto storico, se però adesso la trapianti in questa c'era. E lo vuoi vuoi comunque usarlo come quello che è, cioè un film d'animazione o quello che è, cioè.
Boh, io sai, sono sempre su
quello che poi siamo noi, quello. Siamo legati a quel prodotto, ti posso dare ragione di lasciarle in
te. No, ma questa cosa io non sono nemmeno particolarmente legato, nel senso che, cioè, non è che sono legato, che ne so, a Mami in Via il Vento che parla con la voce così, quello è doppiaggio italiano.
Però tra il tagliare un pezzettino e lasciare fuori Dumbo, preferisco allora.
No, allora a quel punto c'hai Dumbo.
Tengo Dumbo, sì, sì. Lo taglio, però sì. non è che nascondo Dumbo sotto un tappeto.
Il problema è che in questo caso è proprio una scena che è abbastanza, cioè aveva un suo senso all'interno della storia, e quindi rischia di alterare proprio la cosa narrativa, credo. Cioè,
sì, se noi tra l'altro, capire quanto
magari verrà non solo tagliata, ma magari cambiata. Magari può essere.
Ma poi c'era già stata una. Cioè, io mi ricordo, infatti, ora l'ho cercato, che anche in Fantasia, quando ripropongono la sinfonia numero 6, cioè la pastorale di Beethoven, praticamente. E a un certo punto c'era, mi sembra, uno dei centaurini, tipo, che però era tipo un negretto, cioè così.
Gaia, per favore, centaurino di colore.
Eh no, perché in quel caso era
African American Centaur.
Esatto, che comunque, che tipo, se non sbaglio, era tipo in qualche modo quello.
C'era più lungo degli altri centaurini, aveva il ritmo nel sangue.
Come ballava lui, non
bene, su questo correrebbe chiunque. No, comunque
è morto per primo.
No, appunto, c'era questa cosa che tipo lui era tipo un po' più, ora non mi ricordo com'era la scena di preciso, però più o meno te lo recuperi, quindi anche Dumbo, secondo me.
Che gli facevano a sto centaurino, che noi siamo visto di su.
Sì, ma che ne so, semplicemente stava lì e forse era in accompagnava, ma sì, una roba, cioè proprio tipo, però era siccome era lì hanno pensato, vabbè, ok, questa cosa è razzista, la togliamo, però ovviamente
ma
lo trovi.
C'era una,
cioè,
preoccupazione.
Secondo me lo noti molto di più così, secondo me, che
sì,
però cioè, ovviamente è opinabile. Nel senso, cioè io non.
Sempre per tornare un po' su Topolino, tipo, ho censurato il sigaro dell'ispettore Manetta, che ora non fuma più.
Wolverine
sigari.
Che non fuma, si può vedere Wolverine che non fuma.
Wolverine che è il fumatore di Wolverine, gli manca tantissimo.
Cioè, è parte del personaggio.
Ma anche Manetta.
Fisk,
cioè,
senza
il bocchino.
Senza il bocchino.
E tutti all'improvviso non fumano, perché? No. Cioè, io a volte mi riguardo i film degli. È come le fare tutte le sigarette da Ghostbusters, uno dei film con più sigarette.
No, ma poi è vero che magari poi ti viene l'imitazione, però ti viene comunque. Cioè, se non ti viene per quello, ti viene per il compagno di scuola e fumo. Cioè, nel senso.
Non è che dici fumo perché fuma Bill Murray. No, fumo perché fuma Bill Murray. Sì.
Oddio, effettivamente.
Sì, sì, io tutte le volte che tiro fuori una sigaretta dal pacchetto mi sento un po' John Constantine. Sto mettendo un chiodo nella mia tomba. E poi sto cercando demoni con cui fare patti proprio.
Comunque sarebbe come censurare Dragon Ball, perché la
altro
gente prova.
John Constantine.
No, pensavo Dragon Ball, l'ho detto, ma tipo Goku nuovo.
Non, Goku non è un grande investigatore.
Ecco. No, non è proprio una cima.
Detective, diciamo, Goku.
No, però appunto, cioè, come togliere, censurare tutti i cartoni, cioè tutti gli anime perché c'è la violenza. Cosa che fanno a volte?
Lo fa l'America.
Cambiano i colori del sangue.
Sì,
che è sangue, cioè non è che perché.
Forse il sangue in Shiro era bianco, tutto con le silhouette. Cose
e qui. Che lì dava un po' di problemi, credo.
Sì, però il problema è che poi a un certo punto, se fai queste cose qua, diventi l'associazione italiana genitori preoccupati. Chi penserà ai bambini?
I bambini, qualcuno pensa ai bambini, cheat.
E quindi devi stare su.
Vabbè, c'è Detective Pikachu, si guardano quello.
Ci sono casi e casi.
Momento rosi.
Ci sono casi e casi, ritorniamo al tema Detective.
Tan, tan, tan.
Con cosa concludiamo? Dove andiamo?
Oh, abbiamo scritto alcolismo. Certo, alcolismo? Punto, che
questo è dopo la puntata, no. Gaia, non devo sapere.
No, ma era legato allora, diciamo, a questa cosa che ora sta per uscire la terza stagione di Jessica Jones, che chiuderà la parentesi.
Io non l'ho vista nemmeno la seconda.
Non ti sei perso granché, perché non era un granché.
Io a un certo punto l'ho mollata, sinceramente.
Era la prima era molto bella, però parliamo di Jessica Jones, perché anche lei è un detective dell'Alias Investigations.
Certo. Bel personaggio, e le prime mini di Bendis e Gaidos sono proprio belle.
Molto, molto belle, adulte, tra l'altro.
Dopo, era, qual era
della Max?
Max, sì.
Forse era Max. Sì.
Max, sì, sì.
E niente, è stata una breve parentesi perché poi è entrata anche lei nei Vendicatori.
Sì, perché Bendis ha preso i Vendicatori, per cui ha reinserito Jessica all'interno, si è sposata, felici, bambini.
Però insomma, quando era detective aveva appunto l'alcolismo.
Vabbè, è un po' una cosa che va di pari passo con i detective. Anche cioè, quello è l'essere ex poliziotti, forse.
Ex poliziotti, la moglie che c'è proprio l'archetipo, poi sì, lavori al contrario.
Infatti quasi arriva a Dylan Dog, che non possono vedere, ma
è Colombo, insomma. Alto grande detective.
Però dico anche tipo,
e poi arriviamo a Dylan Dog,
che tra l'altro, se non sbaglio, perché me lo stavo, mi stavo rileggendo, ora non è per citare sempre la stessa persona, però mi stavo rileggendo
ex poliziotto, ex alcolista.
Sì,
ma
però
poi,
se non sbaglio, nelle cronache del pianeta dei morti ritorna alcolista, cioè,
sì, sì, perché ne può più,
esatto, quindi è anche interessante questa
chi
cosa
chi non diventerebbe alcolista in
dopo quel che è successo lì.
Mamma mia,
dice vabbè, sono tutti morti, sono gli zombie, faccia, bevo, bevo.
Tutto l'altro,
ma tra l'altro non è che questo tipo, ora mi sto chiedendo, non è che tipo adesso il ciclo della meteora si conclude con questo che
no, no, perché non torna. Credo proprio che abbiano intenzione, no,
volevo
no,
dare un senso al ciclo della meteora,
hanno
che non,
detto vabbè, che c'è vita dopo la meteora, quindi
il ciclo della meteora è presente, cos'è? Stanno
ho presente
facendo
ma
questo,
non seguo, però presente, sì sì,
facendo questa cosa in cui sta per cascare un meteorone sul mondo.
Ah, proprio si chiama il ciclo della meteora perché sì, sta sì, per cascare.
Le storie più o meno sono così per ora.
Sì, qui, che ogni tanto qualcuno alza lo sguardo, tipo Euron Greyjoy.
L'ultima
e fa, oh, la meteora!
L'ultima è un po' più collegata.
Sì.
No, sì, gli effetti si vedono.
E parla. Le prime erano un po', prime tre pagine. Sta per cascare una meteora. Sono John Ghost. Fermerò la meteora, Dylan. E poi una serie di 80 pagine di storia che non parla di quello, se non in maniera.
Ma quindi niente, nessun gruppo di scienziati americani che salgono su un'astronave?
No,
cioè, no, ancora non c'è Bruce Willis. Sì, ancora non c'è Bruce Willis.
Però confido.
Ditemi quando c'è.
No, ora sta entrando.
No, però c'era roba nel primo numero, era abbastanza.
Perché la Bonelli c'ha questa cosa per cui hanno una paura fottuta della continuity. Da sempre, anche perché poi su le 96 pagine la continuity diventa difficilissima, no? In qualche modo.
Però la continuity è di Jerry Bruckheimer.
Sì, è di Jerry Bruckheimer, cioè. Di Steven Tyler.
Come non ci
fa. E anche se questo ciclo di 12 storie di Dylan sono collegate, le prime davano proprio l'idea che facciamo la continuity, no, non facciamola troppo.
Che poi Bonelli che ha paura della continuity, ma in verità Nathan Never è bellissimo.
È bellissimo perché ha una sua continuity.
Io ho preferito negli anni dietro molto più Nathan Never di Dylan Dog proprio per il discorso della continuity. Mm. Cioè, erano molto legate tra loro le storie.
Sì, erano una continuity interna. Io, l'ultimo, per esempio, l'ultimo Dylan Dog Martin Mister uscito.
Mm-hmm. Altri investigatori,
altro investigatore dell'occulto, studioso, eccetera. A me piaceva molto il ragazzino Martin Mister, è il mio preferito. E, è molto bello perché si vede che c'è all'interno un tentativo di continuity interna a Bonelli, perché mette Jerry Drake, quindi Mister No, mette Zagor, mette insomma tutti gli altri personaggi, Martin Mister, Dylan Dog, fa riferimenti a molte serie Bonelli.
Bonelli
e è carino se uno legge anche il piccolo riferimento, fa sempre piacere ai fans, insomma.
Sì, sì, proprio hanno fatto i crossover adesso quello.
C'è un Bonelliverse, ora esce quello di
sì,
Mister
No,
molto
blando,
di Dylan Dog.
È un
sembra
una
ancora una cosa
light.
Ci stanno provando, stanno educando i lettori, quelli più
talebani. Gli anziani. Esatto.
Salutiamo la Bonelli, naturalmente.
Salutiamo i lettori anziani.
Salutiamo i lettori anziani.
Io mi riconosco nei lettori anziani.
Sì, un po' sì. Madonna. Saresti carina. Immaginati, una casa di riposo per anziani appassionati di fumetti. Anche un po' sai con l'Alzheimer che non sanno se hanno vissuto le cose dei fumetti oppure no.
Che bello!
Vabbè. Oggi c'è l'invasione aliena e litigano, no? Su questa cosa qua.
Mentre giocano a Brisco, no, che
mentre
bello.
Giocano a Magic, è il nostro futuro, timpano.
Oh sì, la vedo dura.
Cioè, immaginati il futuro in cui nei barrini uno gioca a Magic.
No,
la
Magic.
Generazione è quella,
che tra l'altro
è stato, a 70 anni.
È stato nominato il gioco più difficile che
del
ci
mondo,
sia.
Del mondo. Gioco
che nessun algoritmo può determinare chi vince, in effetti è vero.
L'intelligenza artificiale lavorerà su questo.
Le combinazioni sono tantissime. E te, Gaia, che fai l'infermiera ai vecchi... nerd.
Ma anche lei sarà vecchia a quel punto.
No, lei è giovane.
Ah, ma quindi dici ora?
Ora.
Ah.
Tipo Daryl Hannah in Kill Bill, l'infermiera.
Sì, con la bandiera sull'occhio.
Esatto.
Bellissimo.
Però fischietto la sigla di Darkwing Duck.
Non ho mai fatto una cosa? Tipo una casa di riposo per vecchi detective. non vecchi penso. Che indagano.
Non hai dato l'idea in mondo visione, in mondo ascoltato.
No, sicuramente c'è, sicuramente c'è.
Ormai è stato scritto di tutto.
Ah no, andiamo nei delitti del Barlume, Malvaldi, siamo attivi. Sì. Salutiamo
Marco Malvaldi, che avremo prima o poi.
Tu continui ad annunciare ospiti.
Eh certo, diavolo.
Avremo la Bonelli.
Geniale come idea, peraltro.
Bene, io direi che siamo stati abbastanza sensibili. Abbiamo detto un sacco di roba.
Voi prendetela veramente questo podcast, prendetelo come una specie di lista della spesa, nel senso che ci ascoltate, noi diciamo nomi di continuo.
Mentre pulite, fate quelle robe, sì, mentre fate la spesa.
Questa cosa mi interessa, andrà me la segno.
Ma infatti gli amici dicono, io l'ascolto mentre pulisco, io l'ascolto mentre corro, alle
piagge. Io ci riascolto mentre vado in auto. E rido tantissimo a volte.
Anche noi.
Quindi questi vedono che ride.
E è bellino perché uno dice ascolta il podcast, mi segno le mie cosine e poi me le vado a cercare, approfondisco.
Ma i podcast sono strafighi.
Io ascolto mentre disegno.
Vedi, per
esempio, grazie. Mentre disegnavo.
Ora voglio sapere cosa hai disegnato.
Cioè, mentre sbagliavo continuamente. Sì.
Tipo tutte le risorse.
La matita. No.
Hai provato a disegnare un Daredevil?
Un Daredevil.
Mai disegnato.
Non l'hai mai disegnato?
Perché secondo me ci sta.
Non te lo commissiona, no?
No, forse c'è un'amica barra collezionista che si chiama Alice, che saluto e che tempo fa mi disse io ti farò fare un Daredevil.
Secondo me sì.
Anche secondo me sì. Il grattacieli, infatti.
Daredevil Electra.
Vabbè, quindi la DC che ci sta chiaramente ascoltando.
Cosa? La DC?
La DC ci sta ascoltando.
Ma parlavamo
della
di Daredevil.
La Marvel, scusa. È che Miller mi ha
siamo stanchini.
Sì,
vai, va bene. Signori, con un ultimo messaggio dalla Barozzi che allora, in questo tuo percorso, sono passate 2 settimane dall'ultima volta che ti abbiamo intervistato, cosa hai fatto di nerd in queste 2 settimane? Una cosa nerd che hai fatto, che noi ti abbiamo detto che devi fare una ogni 2 settimane e mediamente raccontarcela. Qual è la cosa più nerd che hai fatto in queste 2 settimane?
Ho fatto l'altra volta, cioè domenica, all'improvvisazione. Okay. Certo. Ho fatto una spada che era molto nerd.
Cioè, hai interpretato una spada
in un argomento di tipo mix fantascienza e...
Non era fantascienza, era un fantasy.
Scusa, sto ancora sbagliando.
Ti avevo detto
che Luisa Barozzi fa improvvisazione teatrale. Sì. E lei ha fatto la spada.
La spada che all'inizio, cioè tutti mi hanno preso in giro perché io all'inizio non ero bella stesa.
È entrata curva, era...
Esatto,
era
una spada.
Era una sciavola.
Sciavola.
Era un po' fantasy.
Era
un po' fantasy. E poi quando si azionava...
Le sciavole esistono nella realtà.
No, ma quella era fantasy, era proprio... E poi si azionava e si allungava, capito? Quindi...
È una roba molto, molto
giapponese. Poi è diventato lo spadone di Berserk.
Sì, bellissimo.
Questa è stata la cosa.
Era una spada di gomma.
Io ho apprezzato perché sono stato io ad usarla come spada.
Cioè tu l'hai proprio fisicamente...
Sì, sì, c'era il personaggio in scena e gli ho detto prendi la spada di Connor.
Posso proporre un giochino finale proprio di quelli, sai, tipo Chi vuole essere milionario? Ognuno dice un detective che non abbiamo citato in questa puntata.
Ok.
Potrebbe essere?
Vabbè, ti stai guardando una lista.
Non esiste una lista, Giovanni.
Finché... mentale, tipo Minecraft.
Un detective che no, non abbiamo proprio citato, di modo che lasciamo veramente gli ascoltatori con 5 detective che non abbiamo citato.
Non, di letterario c'è cioè Maigret,
sì, giusto, no? Bellissimo.
Poirot,
giusto,
non sono assolutamente scritti qui.
No, tipo l'ispettore Gadget.
L'ispettore Gadget!
Non è, voglio dire.
Cavolo, è un detective-vone.
C'ha la lente d'ingresso.
È un ispettore che
gli esce dal cappello. Assolutamente. Io cito... No, perché non
anche il cappello proprio.
Non abbiamo parlato di manga, come si chiama quello di Death Note?
L,
ganzissimo. Il riscrittore è proprio ganzo.
Poi c'è anche quello...
E ora Barozzi.
Quello di Vizio di Forma, anche.
Tipo Scooby-Doo.
È vero,
bellissimo.
Lei il pensiero laterale che entra e loro entra.
No, Scooby-Doo era bellissimo.
E con Scooby-Doo, where are you?
Noi finiamo, ringraziamo Giovanni per la sua presenza.
Salutiamo un sacco di persone.
Risalutiamo quelli che abbiamo salutato.
Il blog si chiama Salutare.
Tra l'altro potrebbe essere il titolo della puntata. Non
ringraziamo Luisa Barozzi per essere di nuovo qui con noi.
È
una spada. Ringraziamo Gaia per essere qui con noi. Ringraziamo Angel per essere qui con
ringraziamo
noi.
Ringraziamo
Federico
Guerri, sindaco di Mondo di Nerd.
Ci vediamo alla prossima puntata. Se ci troverete, grazie a degli indizi che sono stati lanciati in questa.
E ci trovate al
solito su iTunes, Spreaker, Spotify, SoundCloud, forse Google Podcast, visto che mi sta guardando male Federico e vuole Google Podcast.
Lo avremo. In macchina Google Podcast.
E insomma YouTube. E...
Dovunque.
Dovunque.
Eravamo però nello sgabuzzino del podcast a Leningrad Caffè di Pisa.
Esatto. Leningrad Caffè di Pisa.
A cui vogliamo tanto.
E beh, che ringraziamo che ci offrono la loro location.
Siamo
lungo
della Croce del Signore di Anelli.
Già, e quindi su questa chiudiamo e ci sentiamo la prossima volta.
Baci.